Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buona domenica e ben arrivati qui a Modena, nell'atrio del Palazzo dei Musei. Siamo per questa seconda puntata di questo speciale di Uomini e Profeti in cui seguiamo qui da Modena il Festival Filosofia Modena Carpi Sassuolo. Ricordiamo che la nostra postazione la condividiamo con gli amici di Fahrenheit, che potrete riascoltare oggi pomeriggio e vedere nel pomeriggio. Intanto la redazione di Uomini e Profeti, il programma è a cura di Paola Tagliolini, la regia di Benedetta Caldarulo, i tecnici della sede di Bologna sono Luca Fabbri e Fabio Giorgetti, lo specializzato di ripresa è Domenico Pullano. Il tema, ieri ne abbiamo ampiamente cominciato un po' a discutere e a ragionare insieme, il tema forse il tema più adatto per questo periodo incredibile che stiamo vivendo, un tema che stiamo scoprendo ultimamente andando avanti la rilevanza di questo tema. Il tema quest'anno è la libertà. E ho qui accanto a me due ospiti, siamo molto contenti con Uomini e Profeti, questa puntata, questa mattina, veramente donne e profetesse. Barbara Carnevali, buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, grazie.
Barbara Carnevali, che ha parlato venerdì a Sassuolo, la sua relazione si intitolava La libertà della maschera. Barbara Carnevali insegna filosofia all'École des Hautes-Études en Sciences Sociales a Parigi, però è qui anche in una veste particolare, è componente del comitato scientifico del Festival Filosofia. Poi magari forse in coda riusciamo anche a capire qualche cosa di quello che sta cambiando nel modo, non soltanto qui nel Festival Filosofia, ma forse diciamo nel panorama culturale italiano. Poi accanto a me Simona Forti, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi, che terrà invece la sua lezione magistrale oggi pomeriggio alle 17.30 in Piazza Grande qui a Modena, sperando di coprirsi di più, che qui in questo momento c'è un certo venticello fresco. Parlerà di anime anarchiche, soggettività, libertà, potere. Simona Forti insegna filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Barbara Carnevali, partiamo dalla sua relazione, che mi ha mandato, ho letto. Questo tema, la libertà della maschera, mette insieme subito e diciamo disattiva un dispositivo che è molto diffuso, soprattutto nei giudizi moralistici rispetto ai social media: la verità interiore e l'apparenza, che invece sarebbe una forma di inautenticità e che quindi andrebbe sempre controllata, combattuta in nome di questa interiorità che andrebbe difesa, eccetera. Invece c'è il concetto di maschera. Ecco, cos'è la maschera?
Dunque, la mia idea, a partire perché hai citato la questione dei social, era effettivamente di ripensare la questione della libertà in una chiave morale, però che fosse adatta ai nostri tempi e adatta alle trasformazioni reali delle pratiche e effettivamente di quello che vediamo, che abbiamo sotto gli occhi, pensando in particolare a quelle nuove generazioni, ho pensato, che hanno imparato a soggettivarsi, come diceva Foucault, cioè a diventare dei soggetti sia nel senso attivo che nel senso passivo, attraverso i social media, per esempio, e comunque tutte quelle forme di autorappresentazione, di costruzione dei propri profili, della propria immagine pubblica, che per loro sono diventati il pane quotidiano per comunicare con gli altri e soprattutto per costruire un'idea del sé, un'immagine di se stessi. Per pensare a questa generazione che in fondo non ha conosciuto pratiche diverse, all'inizio della mia relazione ho fatto l'esempio, le nostre nonne tenevano il giornale intimo, il diario, chiuso nel comodino, di solito con un lucchetto, ed era il luogo della confessione personale, del racconto di sé. Oggi i ragazzi e le ragazze si raccontano le loro cose personali in pubblico, in dei profili che spesso sono accessibili a centinaia di persone, se non ancora di più. E questo naturalmente cambia completamente il rapporto tra profondità, superficie, tra interiorità ed esteriorità. Ed è, secondo me, una trasformazione di cui bisogna prendere atto, anche se non piace, anche se è ovvio che le generazioni che hanno conosciuto un modo diverso si trovano spaesate. E quindi l'idea era quella di, da un lato, mettere tra parentesi in maniera provvisoria il paradigma, chiamiamolo, della confessione, paradigma romantico cristiano, quello che è stato incarnato per eccellenza da Jean-Jacques Rousseau, il paradigma dell'autenticità e della sincerità, in cui bisogna ritrovare un vero io profondo e cercare di recuperarlo contro le convenzioni sociali, contro quello che gli altri ci chiedono di essere. Insomma, l'idea della soggettività con cui noi ci siamo formati, che ci è stata trasmessa oltretutto da una parte molto, come dire, nobile della nostra cultura. E pensare che questo paradigma può mettere le persone che non conoscono forme diverse di pratica in una forma di contraddizione interiore, perché si trovano a non riconoscersi in quello che invece fanno tutti i giorni, cioè quello di in realtà costruire un'immagine del tutto superficiale, molto simile a quella che fanno gli attori quando costruiscono la loro immagine pubblica, e di provare a recuperare alcune intuizioni della cultura, per esempio barocca, la cultura rinascimentale, che pensava appunto la maschera come un dispositivo di mediazione del nostro rapporto con gli altri, e a fianco, per integrare questo paradigma dell'autenticità, di ripensare alla luce di questa formula, la libertà della maschera, una forma di autogoverno, una forma di morale, una forma di etica che impari a gestire le superfici, risolvendo il problema fondamentale, cioè quello di evitare un'eccessiva esposizione pubblica, perché questo brucia, perché è una forma di vulnerabilità, lo sappiamo tutti, e allo stesso tempo di imparare a rappresentarsi secondo una logica e un discorso in cui ci riconosciamo davvero, in cui non siamo poi vittime di un'immagine che ci viene carpita.
Quindi i due elementi insieme, avete capito, no? La maschera, la libertà della maschera è anche un modo per liberarsi, per conquistare una propria... mi veniva in mente, Simona Forti, un'immagine geometrica, topologica, che mette insieme le due dimensioni di cui parlava ora Barbara Carnevali, il nastro di Möbius. Il nastro di Möbius, sapete che è una formula, un oggetto geometrico meraviglioso. Il nastro di Möbius spesso ne fa uso Escher per far vedere questa strana superficie che, se seguite il movimento del nastro di Möbius, non ha la possibilità di distinguere un interno e un esterno. Se voi cominciate a seguire il movimento del nastro di Möbius dal punto di partenza, fate il giro della figura e tornate nel punto di partenza senza avere mai abbandonato quella superficie. Allora, vediamola sul piano proprio delle nostre soggettività, no? Perché in questo momento è fortissimo il bisogno, sempre più forte il bisogno di affermare una posizione individuale rispetto a questi meccanismi che spesso sembrano essere violenti, intrusivi rispetto alla nostra individualità. Allora mi sembrava di capire che la proposta di Barbara Carnevali dice: questo è il nostro mondo, è inutile continuare a lamentarvi, no, questi commenti contro i social, l'autenticità, questa roba veramente un po' vecchia. Costruire non soltanto, però mi interessa, un'etica, ma anche una politica di questo campo. Come si potrebbe immaginare qualcosa del genere, Simona Forti?
Ma in realtà, ascoltando Barbara, poi sapendo, conoscendo il lavoro di Barbara, è un lavoro insieme a lei, nel senso che anche per me questa, il problema di legare sempre la libertà a un individuo non ulteriormente divisibile, come se fosse un intero, non scomponibile, come se fosse appunto integro, è stata un po' la scoperta, ma anche la difficoltà che abbiamo ereditato dalla filosofia politica moderna, no? Questo ha comportato di pensare il potere come qualcosa semplicemente che ci domina, che ci scappa dalle mani, del quale non possiamo fare assolutamente niente, mentre io credo che la scommessa oggi sia proprio di pensarlo altrimenti, come qualcosa che passa attraverso di noi, col quale noi in qualche modo collaboriamo. Allora, per pensare questo dobbiamo realisticamente aderire a una concezione del soggetto diversa, come qualcosa che appunto si può aprire, si può sdoppiare, dove la maschera, condannata da sempre come il segno dell'inautenticità, possa servire invece come filtro per una maggiore libertà. Ecco, in questo senso, perché io parlo di anima, che è soprattutto, innanzitutto, una provocazione parlare oggi di anima, sotto attacco sia per le critiche alla metafisica, per la critica alla teologia, ma anche sotto attacco per via delle scienze cognitive, per cui appunto... la nozione di anima mi serve per rilanciare una nozione di soggetto che non sia solo riducibile ai nostri neuroni, ma che non sia neanche il soggetto moderno, ma che riprenda alcuni elementi del pensiero antico, addirittura preplatonico, e vedere come la possiamo utilizzare in rapporto alla libertà e al potere.
No, il punto è, fra l'altro, un punto che ieri è molto diciamo, ricorso negli ospiti che abbiamo avuto nella puntata di ieri di Uomini e Profeti. Barbara Carnevali, siamo molto entrati immediatamente, apparentemente da questioni più lontane, immediatamente siamo arrivati anche all'attualità. Quest'idea di una soggettività sfrangiata, che tuttavia è una soggettività. Non è che non è una soggettività, è una soggettività che va costruita a partire da queste rifrazioni. Mentre parlavate, in particolare mentre parlava ora Simona Forti, mi viene in mente un'immagine, no, che spesso usa Nietzsche, dell'idea del corpo come abitato da tanti piccoli corpi, da tanti corpuscoli, che poi credo sia un'idea leibniziana del corpo dentro il corpo, dentro il corpo. Tutto questo aumentare però non è che dissolve, arricchisce la soggettività.
Infatti la bellezza dell'espressione libertà della maschera, che non è un'espressione italiana, infatti ha richiesto di essere spiegata, perché non è espressione idiomatica della nostra lingua, lo è invece in tedesco, dove Maskenfreiheit, si dice, è un'espressione a cui si ricollega immediatamente una duplice idea. Da un lato la libertà della maschera è la libertà dell'essere in maschera a carnevale, quindi è l'idea che è trasmessa dalla piacere che tutti conosciamo in certi momenti particolari della vita, di solito a tempo determinato, perché il carnevale si sa che dura poco, che dura un tempo determinato, che è quello di mascherarci fisicamente, magari con un costume vero o metaforicamente, provando per un giorno a interpretare un personaggio diverso che non siamo mai stati. Per illustrare questo aspetto, diciamo, legato alla positività della maschera, ho fatto due esempi durante la lezione, sono estremi. Uno è quello il travestito, la drag queen, che tra l'altro oggi è una figura che nell'immaginario politico contemporaneo è importante, perché tutti i cosiddetti movimenti queer, cioè i movimenti che rifiutano le logiche binarie, per esempio del genere, che hanno cominciato ad avere soprattutto nel mondo anglosassone una grossa visibilità proprio pubblica, molti cantanti, molte persone dello spettacolo si richiamano a questo, rivendicano appunto la creatività, il momento di audacia e di iniziativa che c'è nel volersi diversi da quello che il destino sociale o anche la natura
o biologico
ha voluto che noi siamo, e quindi l'idea che diventa incarnata nel travestimento fisico, cioè l'uomo che si traveste da donna, che addirittura enfatizza tutti i lati della femminilità in maniera teatrale, ricordandoci: io so di recitare in questo momento, lo faccio perché noi siamo esseri che recitano. Ecco, è una figura, diciamo, dell'immaginario contemporaneo che incarna questo aspetto. Però ho ricordato anche, per tutti noi, diciamo, persone più normali e più discrete, che c'è per esempio un episodio bellissimo nel romanzo La montagna incantata, dove il protagonista, che è innamorato fin dall'inizio del romanzo di una donna russa, una tubercolotica che lui ama follemente ma non ha mai osato rivolgere la parola, la sera di carnevale si dichiara, e si dichiara in francese dandole del tu. Quindi acquista in quel momento un personaggio e diventa un amante spregiudicato e coraggioso, e diventa l'amante di lei. Quindi è l'idea di che cosa è incarnato in questa libertà positiva. Però la libertà della maschera è anche la libertà di mascherarsi in maniera anonima e di perdere, abbandonare per un po' la nostra individualità, il peso dei ruoli sociali. Ho fatto l'esempio della maschera che si usava a Venezia, il lupo, che
era questa è bellissima, non la conoscevo.
Era la maschera che usavano i veneziani per le avventure galanti, spesso i notabili. E ricordate che a Venezia la città ha una struttura urbana piuttosto particolare: se voi imboccate il labirinto dei vincoli non potete non incontrare qualcuno che conoscete, e quindi la persona che cercava l'anonimato in incognito usava queste maschere a mezzo volto, e che era come un monito: non disturbatemi, in questo momento io voglio scomparire. E questo è una condizione che gli individui moderni conoscono molto bene, il piacere per esempio di perdersi nella folla delle grandi città, quando sappiamo che nessuno ci riconoscerà.
Mi sembra un'immagine molto bella, perché dà l'idea, no, Simona Forti, del giocare con la propria maschera, e quindi non essere soltanto l'effetto di questa maschera. Ti faccio un esempio, Simona, perché è un esempio familiare, però mi ha colpito pensando a come è stata la mia infanzia. Mio nipote, un bambino molto, molto vivace, ma un bambino, siccome la sorella danza, a un certo punto ha detto: voglio mettere anche io il tutù, e si è messo il tutù e si è divertito, abbiamo fatto delle foto, e è stato un bambino veramente, cioè, una gioia vederlo. E ho pensato: già un bambino così piccolo respira questa cosa che stava dicendo ora Barbara Carnevali, cioè evidentemente già a scuola, già nell'ambiente in cui si trova, questa idea di giocare con possibilità diverse, già un bambino così piccolo. Mi sembrava questa sì, libertà, no? Non è né una libertà che ti viene concessa, né una libertà che tu hai originariamente come se appunto, no, il soggetto tradizionale della filosofia politica, ma questo bambino, il suo essere un piccolo umano che sta crescendo in questo paese che si chiama Italia, sta cominciando a giocare con le sue identità. Poi ne inventerà qualcuna forse, però mi sembra fin dall'inizio importante questo elemento di libertà.
Sì, assolutamente, io lo cerco di esprimerlo da una prospettiva diversa. Per esempio, insomma, pensate di nuovo questa mitologia dell'uno e dell'integro. Come siamo pensati noi dalla filosofia politica moderna, per esempio, come dei soggetti inchiodati a quell'identità, a questa volontà di vita, se pensate a un autore come Hobbes, che desideriamo a tutti i costi affermarci sempre di più. Ecco, io credo che questo sia un ruolo nel quale abbiamo creduto e sia questo modo di continuare a pensarci che a un certo punto non smonta i giochi di potere nel quale siamo immersi, non scompagina mai le carte. Ecco, se noi riuscissimo a capire che c'è questo aspetto in noi, ma c'è anche, come dire, l'altra carta da giocare, che è quella di decostruire i nostri ruoli che ci attaccano al potere, ecco, se noi facciamo vivere questo movimento, questo due, diciamo, contro questa mitologia della nostra integrità, integralità, unicità, ecco, io credo che lì si apra uno spazio di libertà, perché necessariamente noi siamo creature che hanno bisogno di un'identificazione, hanno bisogno a un certo punto biologicamente di avere una identità, ma appunto questa identità può diventare, se noi la assolutizziamo, è ciò che il potere in qualche modo chiede da noi, che noi continuiamo a vestire sempre quell'identità, ma noi dobbiamo giocare l'altra carta, anche di essere capaci di disidentificarci con quello che succede intorno, con i nostri ruoli, col credere appunto, come Lacan diceva, il problema è credersi un io, e quindi con questa capacità di destituire la nostra identità che assolutamente vuole affermarsi. Ecco, io credo che questo tipo di destituzione faccia scorrere la libertà.
Hai fatto il nome, no, che stavo per proporre a Barbara Carnevali, il nome appunto di questo grande psicanalista, che viene raccontato veramente in strano modo. Ecco, mi sembra la formula bellissima: costruire un'identità a partire dal continuo dubbio sulla continua messa in questione della propria identità. È un'identità. Barbara Carnevali, no, invece, diciamo, tutta la reazione fortissima che vediamo in questi anni vuole invece inchiodare ad un'identità e possibilmente inventarsi, possiamo proprio la parola giusta, il verbo giusto, inventarsi un'identità biologica, no, negando l'evidenza che ci sono tantissimi corpi che alla nascita non sono di un'identità determinata, negando il fatto che c'è tanta gente che per qualunque motivo non si riconosce nel corpo in cui nasce. Tutta questa cosa non viene vista e, diciamo, la reazione, quella che si chiama tecnicamente la reazione, ma in tutto il mondo, dice: tu sei questa cosa qui, basta, sei solo questa cosa qui. Ora, il caso di Lacan è molto interessante, Barbara Carnevali, perché Lacan continuamente gioca, fra l'altro Lacan stesso interpretava la maschera di se stesso, no? I suoi seminari, per chi li vede, sono anche disponibili, si possono vedere in rete. È chiaro che lui gioca a fare Lacan nel fare i suoi seminari. Ma facendo questa operazione, no, mette in crisi la sua stessa maschera, Barbara Carnevali.
Sì, pensavo più che al suo modo di gestire la propria maschera, pensavo alla sua teoria del rapporto con la propria immagine, che teorizza nel famosissimo testo sullo stadio dello specchio, che è proprio in fondo un modo di dire, di esprimere in una forma diversa lo stesso tipo di modello della soggettività che stavo difendendo. Cioè, intanto una soggettività che ha un forte rapporto con la dimensione estetica, Ma non intendetela in senso estetizzante, come se fosse qualche cosa che vuol dire la forma, la decorazione, non la realtà. L'estetica nel senso che noi creiamo delle forme di noi stessi. Infatti preferisco la parola forma alla parola identità, perché la parola identità, come dice la parola stessa, ci lega a qualche cosa che è identico, che rimane stabile, che rimane identico a se stesso. Mentre le forme estetiche, per esempio, sono continuamente rielaborate, vengono trasmesse, vengono spostate, vengono reinterpretate, come noi facciamo con, non so, nel nostro ambiente architettonico, con le forme culturali che abbiamo ricevuto dalla tradizione. E quindi la forma resta sempre potenzialmente aperta, certo, è soggetta a un rapporto di definizione e di critica che ha qualcosa a che fare con una sorta di movimento in due atti, perché noi non potremo vivere in uno stato costante, credo, di trasformazione. Cioè bisogna anche riconoscere i limiti della condizione umana, cioè l'idea di vivere in uno stato continuo di invenzione carnevalesca sarebbe, credo, un incubo per ognuno di noi. E quindi il bisogno di una stabilità e anche di una fedeltà a una forma che abbiamo preso è fondamentale. Però è importante mantenere sempre acceso il rapporto di autocritica.
Autocritica, una forma di autoironia. Simona Forti, potremmo usare due concetti di un altro filosofo che poi gira, mi sembra, nelle vostre parole, che è Gilles Deleuze, il doppio concetto di territorializzazione e di deterritorializzazione. No? Costruiamo un ambito, uno spazio, un territorio, ma allo stesso tempo anche c'è sempre una via di fuga da quel territorio. Come dire, mi sono costruito un'immagine di me perché gli anni, le esperienze che hai, i libri che hai letto, quelli che non hai letto, costruiscono una forma, un tracciato, però allo stesso tempo è come se dovessimo sempre ammettere dentro di noi la possibilità di una via di fuga e imbracciare, attraccare, farsi toccare da qualche cosa che ti porta da un'altra parte. E questa è la libertà, credo, no?
Sì. E quello che avevi in mente, ad esempio, attraverso il concetto di anarchia che leggo, che sembra quasi, come dire, un paradosso, no? Legare anima e anarchia, se pensiamo a Platone, dove appunto l'anima anarchica è l'anima, come dire, degenerata, che non trova nessun tipo di giustizia in sé, quindi è l'anima schiava delle proprie passioni, mentre io cerco di coniugare insieme anima, anarchia e libertà, no? Questa è la provocazione. Ed è ovvio l'apporto di questo filosofo, di Gilles Deleuze, proprio sulla doppia strategia di territorializzazione e deterritorializzazione.
È una parolaccia,
esatto. Quello che non mi convince fino in fondo non è tanto Deleuze stesso, ma un po' la deriva che è seguita da Deleuze, per cui, come diceva Barbara prima, si cade nella facile celebrazione della danza delle differenze. Ora, credo che anche questa alla fine sia un'espressione ideologica che non tiene conto del punto di come siamo fatti. Non possiamo continuamente trasformarci, perché questa filosofia della libertà o dell'anarchia, nel senso non politico del termine, ma nel senso etimologico, no? Come assenza di arché, di principio, di fondamento, rischia, se noi seguiamo questo filone, di portare al totale collassamento del soggetto, per cui non c'è più un'istanza, ma non c'è nemmeno più un'istanza responsabile. E quindi appunto è stato interpretato troppo leggermente, troppo in un eccesso anarchico questa critica deleuziana al soggetto, come se bastasse lasciare andare tutte le qualità che determinano il soggetto, diventare pietra, diventare animale, diventare erba. No, dobbiamo salvare questo movimento incessante di territorializzazione, deterritorializzazione, ma al contempo, io credo, mantenere un'istanza soggettiva di auto-interrogazione, questo sì, ma con la quale, alla quale chiedere qualcosa, chiedere conto.
Barbara Carnevali, da questo punto di vista, no, rispetto a, appunto, al dualismo in cui pensiamo o il potere o il soggetto schiacciato dal potere, oppure la fuga autistica e isolata dal potere, e mi sembra che tutte e due i vostri interventi dicano no, non è mai così. Diciamo, esatto. Da un lato c'è sempre una via di fuga, ma una via di fuga che è una via di fuga che porta in un altro territorio, in un'altra forma, in una forma mobile, ridefinita, ma sempre. Questo mi sembra, fra l'altro passa in questo momento un uccello, ecco, vedevamo, ecco, gli animali sono perenni vie di fuga. In qualche modo smonta anche l'angoscia che si ha talvolta di fronte a situazioni in cui sembra che non ci siano mai alternative. Se ho capito il vostro discorso, in realtà c'è sempre la possibilità di un'alternativa. Barbara Carnevali.
Sì, io penso che è una cosa di cui non ho parlato nella lezione, però mi era stata chiesta durante la conferenza stampa davanti a questa che poteva sembrare appunto un elogio di una soggettività in continua trasformazione priva di bussola. Una persona mi ha chiesto giustamente, sì, ma noi abbiamo bisogno poi di orientarci. Il mito dell'autenticità in fondo serviva a questo, serviva a dirci cercate un vero io, magari non esiste quello naturale, non esiste quello presociale, però comunque io ho bisogno quando vivo. E io ho suggerito...
Chi paga l'affitto?
Chi paga l'affitto, oppure soprattutto che come faccio a sapere... quando non sono felice, che cosa posso fare altrimenti? E ho pensato alla, direi, una definizione che chiamerei forse l'autenticità negativa in maniera provvisoria, e cioè il fatto che forse noi siamo erroneamente, tendiamo a pensare che quando le cose non vanno bene noi vogliamo diventare qualcos'altro e sappiamo che cosa vorremmo diventare di diverso. Invece secondo me in queste situazioni, che sono di solito i momenti esistenziali di crisi in cui noi ci stacchiamo, chiamiamolo da un personaggio appunto, da una maschera che abbiamo incarnato, molto spesso magari in maniera intenzionale, pensiamo a una relazione amorosa, in cui siamo stati per anni e per lungo tempo convinti di essere noi stessi, convinti di stare bene, e improvvisamente le cose non funzionano più. Noi che cosa sappiamo in quel momento? Sappiamo che non siamo più quelle persone lì. Non sappiamo bene cosa saremo altrimenti, però abbiamo questa sensazione negativa di capacità di fare un passo indietro per andare a cercare un altro personaggio e un'altra forma.
E lì c'è, no, appare evidentemente la libertà. Ti chiedo un'ultima cosa a Simona Forti su questo elemento. Diciamo, l'espressione è un po' semplicistica, però mi sembra di capire questo riguardo che non ti fare schiacciare da questo dualismo, non pensare mai che l'unica forma di uscita è appunto la via di fuga che non porta da nessuna parte.
Sì, con una precisazione, che ci sono situazioni, ci sono state situazioni in cui non è più solo in gioco il potere, ma è in gioco la violenza. Ecco, dire che la violenza non schiaccia è pericoloso, e qui dobbiamo riconoscere che nelle situazioni di violenza tu non hai la possibilità di reinventarti una vita o di, come dire, scompaginare le carte, giocarti un'altra identità e in questo modo decostruire le strategie del potere. No, la violenza ti schiaccia e da soggetto tu diventi oggetto. Ma la domanda allora generale, che comprende la domanda sulla libertà, è come fare a non arrivare a quella situazione estrema in cui il potere diventa violento e lì sì, ti schiaccia a un'unica identità che è quella di vittima della violenza. Quindi la domanda sulla libertà è anche quella, come lasciare uno spazio sempre aperto ai giochi di potere in modo che questi non ti costringano a una sola posizione, ma che lasciano la possibilità di una dislocazione.
È esattamente il punto, e il punto evidente anche delle nostre vite, di questo tempo. Sicuramente un ruolo decisivo lo avrà e deve continuare a avere il pensiero, che deve, in fondo, pensare vuol dire fermarsi, no? Pensavo stanotte a questa conversazione che avrei avuto con voi, e mentre vi saluto questa frase meravigliosa di Wittgenstein, che dice là dove gli altri proseguono io mi arresto. Ecco, pensare vuol dire arrestarsi e pensare, e chi si arresta e pensa non è qualcuno che è connivente con il nemico, non è qualcuno che dà spazio all'idea strampalata degli altri, forse, ma pensare richiede fermiamoci, Siamo sicuri che è quello giusto, quello che stiamo facendo? Barbara Cannavali, grazie, grazie. Grazie, grazie per essere stata con noi, Simona Forti, grazie a te.
Grazie a voi.
Ricordate che Simona Forti deve ancora parlare oggi pomeriggio alle 17.30 in Piazza Grande, le anime anarchiche, e questo aggettivo è meraviglioso, soggettività, libertà, potere. Intanto do il benvenuto a un artista, ad Andrea Chiesi. Buongiorno, ben arrivato. Barbara, aspetta il cappuccio e la penna. Allora, Andrea Chiesi, abbiamo visto ieri con Benedetta Caldaruro una mostra che sta facendo qui a Modena, che ho qui il catalogo di questa mostra, che si intitola Natura Vincit, e forse conoscete, se siete di Modena avete anche visto i suoi lavori. Ha un aspetto in particolare, una prima sala dove ci sono costruzioni architettoniche, ex fabbriche, le ho già viste queste, ma una seconda sala, peraltro in uno spazio meraviglioso, bellissimo, sì. È una ricchezza straordinaria di piante, di, diciamo, non tanto piante, proprio di erbacce. Mm-hmm. Le erbacce, no, che cosa fa quando uno vede le erbacce? Le estirpa. Ecco, invece lì c'è una vita straordinaria. Allora, Andrea Chiesi, tanto grazie e benvenuto a Uomini e Profeti. Come si passa da quelle strutture così, no, il gazzometro di Roma credo che sia quello, sì, sì. Tutto geometrico, a quelle piante straordinarie che si intrufolano, no? A quella vita?
Ma è stato un cambiamento di sguardo, nel senso che gli stessi soggetti che avevo esplorato e poi dipinto per tanti anni a un certo punto mi hanno svelato un altro punto di vista, che era appunto quello delle piante cosiddette infestanti o piante pioniere che si riappropriavano di questi luoghi dimenticati dall'uomo. Prima le dipingevo in uno spazio sospeso, come in un momento cristallizzato, quasi metafisico, e invece a un certo punto, anche per un'evoluzione tecnica, questi nuovi lavori...
Cambia anche la tecnica.
Sì, sì, la tecnica condiziona molto.
È inchiostro, mi sembra,
sì,
di capire.
È inchiostro, è acquarello, è china su carta, e quindi, diciamo, pensando a un risultato finale, ovviamente il pittore sceglie una tecnica, ma a un certo punto poi la stessa tecnica che ti porta dove vuole la pittura.
Ora non sono ovviamente un pittore, però provate a immaginare un conto, gli altri fossero delle pitture a olio, no?
Sì, olio.
Allora provate invece a immaginare, intingere un pennino d'inchiostro e lo poggiate sopra un foglio di carta adatta, e vedete che quella macchia un po' va per conto suo.
Sì,
no?
Esatto. C'è anche la libertà della macchia, che in parte conduce, in parte lascia anche libera di espandersi, con ovviamente tutta una serie di conoscenza di come si comporta la carta, di quel tipo di carta, e ovviamente il risultato finale è anche questo rapporto tra un'idea che tu hai e qualcosa che invece è la pittura che ti manifesta. E in particolare, appunto, il soggetto a quel punto non era più lo spazio architettonico, ma era l'erbaccia che lentamente ma inesorabilmente si riappropria di questi luoghi, e quindi fa emergere anche una componente da un punto di vista proprio pittorico diversa rispetto agli altri soggetti, che erano in qualche modo appunto molto più matematici. Questi hanno una dimensione che evidentemente è complementare rispetto all'altra, più quasi neogotici nel tipo di colore e nel tipo di rappresentazione. Tra l'altro anche i lavori grandi hanno un taglio a metà, cioè uso due fogli che poi vengono montati, quando potrei usare tranquillamente un foglio unico, perché per me sono mentalmente un taccuino aperto, quindi come due pagine aperte. In mostra sono anche esposti i miei taccuini, che sono il luogo originario di tutto il percorso pittorico, quindi come una sorta di taccuino ingigantito, perché il disegno è la prima idea, è il primo momento.
Ma torniamo al momento delle erbacce, capite? Attraverso le erbacce è l'esempio perfetto del discorso che è stato fatto prima da Barbara Cannavali e da Simona Forti. Cos'è l'erbaccia? Che cos'è che chiamiamo erbaccia? Pensate, qui dietro alla postazione qui di Uomini e Profeti c'è questo acciottolato qui dietro, e però cominciano in molti punti a nascere delle erbette. Capite? È un'erbetta, è vita, erbaccia è la classificazione che dà quello che non vuole l'erbaccia di quella forma di vita che semplicemente vive. Che cosa fa l'erbaccia? Trova una possibilità di vita dove apparentemente non ce n'è nessuna, lungo i bordi dei muri, per strada, sotto un guardrail. E la cosa interessante, credo, l'erbaccia a suo modo costruisce un nuovo ambiente. Ricordate, prima parlavamo di questo movimento di uscita, no? Di deterritorializzazione, e costruisce un nuovo territorio, un nuovo spazio di vita, e quindi rimette in movimento. Quindi l'immagine dell'erbaccia, Andrea Chiesi, ci era veramente piaciuta, perché ci sembrava proprio cogliesse questi due movimenti, sì. La regola e la, diciamo, la legge, il principio universale, e poi questa fogliolina che se ne frega di questo, esatto, principio universale, sì. Si intrufola e dice: guarda, ci sono anche io, no?
Non è richiesta. Oltretutto entra in spazi appunto dimenticati dall'uomo, quindi qua c'è anche tutto un rimando a quello che è stato il mio percorso dalla fine degli anni Ottanta, insomma, le fabbriche abbandonate, quindi i centri sociali, quindi tutto il fenomeno della controcultura e delle occupazioni. E quindi da questo punto di vista io ho fatto in maniera anche un po' ironica questa associazione, i punk come le erbacce, cioè sono non voluti, non sono ben visti, ma portano vita, animano qualcosa che normalmente è morto, è abbandonato. Poi è chiaro, se uno vuole realizzare un giardino, estirpa l'erbaccia, ma l'erbaccia torna, quindi è tenace, è una vita molto tenace.
Mi dice Benedetta Caldarulo in regia che in francese si chiamano le erbe matte, le erbe folli,
sì,
queste,
erbe,
no?
Matte. Sì, sì.
Però
sì,
una Mattia che dice qualche cosa di questa spinta, di questo elemento vitale, ecco, no, proviamo a metterci nei panni del giardiniere che dice: no, la voglio togliere. Pensate a questa parola che è importante ma anche inquietante, no? Il decoro urbano. Decoro urbano vuol dire togliamo tutte le erbacce. C'è un albero in particolare, forse Andrea Chiesi lo ha raffigurato, che viene visto con orrore da tutti quelli che difendono l'identità anche dell'ambiente. Questo albero che sembra che provenga dall'Oriente, l'ailanto, forse l'ailanto, l'avete visto, sì, che è un albero molto forte, tenace, che cresce nei posti più abbandonati, lungo le massicciate delle ferrovie, in mezzo alle strade e all'asfalto, con una forza di vita che è straordinaria,
sì, sì.
E arriva sempre, diciamo, un identitario biologico che dice: no, dobbiamo toglierlo perché l'ailanto non è una nostra pianta. Ecco, non è una nostra pianta.
Esatto, cos'è una nostra pianta? Poi è chiaro che, perché l'ailanto ha le radici superficiali, sotterranee, per cui se tu lo tiri via da una parte ricresce dall'altra parte, proprio si insinua, no? È molto insidioso, ha questo carattere quasi del virus, se ci pensiamo, che è invisibile perché scorre sotto la superficie della terra. Poi è chiaro, penso, non so, all'edera dove si attacca muore, no? E quindi se si aggrappa poi a certe piante rischia di soffocarle, per cui è chiaro che bisogna trovare un certo equilibrio.
È giustissima questa precisazione, proprio per dire, no, era quello che stava dicendo prima Simona Forti, non dimentichiamo mai che questi movimenti però non necessariamente sono positivi, possono essere anche cattivi incontri,
certo,
no?
Sì, sì, sì. È comunque vita, il virus è una manifestazione vitale, chiaro che si ritorce contro di noi, per cui è un'osservazione, in fondo il pittore non prende posizione, osserva e rielabora. È chiaro che c'è una riflessione anche sulla trasformazione sociale del nostro tempo, però alla fine io poi realizzo un dipinto, no? Come si diceva prima, fermarsi e riflettere, fermarsi e osservare un dipinto. Dopo io non mi esprimo attraverso il linguaggio, ma attraverso appunto un'immagine.
Ma cosa è stato nella testa di questo pittore, di Andrea Chiesi, il passaggio da quelle forme sempre inquietanti, Andrea Chiesi ci racconta un mondo sempre inquietante, sempre visto in aspetti a cui non sei pronto, non sei preparato, però appunto torna a quella che mi ha proprio originariamente, tanti anni fa, credo, o l'ho visto o immagino di averlo visto, diciamo le due cose, per chi conosce Roma, il gazzometro di Roma, che è un oggetto molto visibile quasi da tutta Roma, fra l'altro oggetto di tantissimi pittori, no? Colpisce quell'oggetto, è qualcosa di straordinario, che però è questo grande, dove c'era una volta il gasometro, conteneva il gas che veniva distribuito in tutta la città di Roma, ora non c'è più, però è rimasta questa struttura, però una struttura assolutamente geometrica, forte, massiccia, industriale,
una specie di totem del Novecento.
Come si passa da lì all'erbacce?
È stato un processo lento e anche inaspettato. A un certo punto credo che fondamentalmente avevo già detto tutto sommato quello che intendevo dire rispetto a quella situazione, appunto, di trasformazione del paesaggio, di osservazione di questi spazi abbandonati, e nel contempo avevo maturato evidentemente anche un rapporto con la natura di tipo più romantico, appunto, più queste ambientazioni Antonioni hanno una caratteristica appunto gotica. E senz'altro, comunque, in entrambi c'è una dimensione di tensione, di inquietudine, senz'altro. Credo che senza inquietudine un pittore farebbe l'imbianchino.
Non solo, abbiamo capito, non solo un pittore.
Sì.
Ogni soggettività che non è inquieta rispetto alla propria posizione non sta facendo il suo mestiere di soggettività. Ci hanno detto questo prima.
Probabilmente sì. Diciamo, come diceva lo stesso Chagall, io non ci capisco niente. Sono immagini che mi arrivano e che devo tirare fuori, devo rappresentare. Per cui il pittore mantiene anche questa dimensione di non detto, no? Lascia un mistero, non svela tutto. In parte perché così l'osservatore può interrogarsi, può riflettere sull'immagine.
Quindi mi sta dicendo Andrea Chiesi, basta domande, altrimenti devo spiegare. Però facciamo un passaggio, perché non possiamo non menzionarlo. Dietro lo spazio espositivo, dentro un cortile, c'è un albero meraviglioso, c'è un leccio straordinario, sì, che abbiamo scoperto, sì, ieri, non è neanche così antico come sembra. Sembra 150 anni, che per un albero non è proprio questa età pazzesca. Siamo andati lì sotto ieri girando, no, con Benedetta Caldarulo, e si sentiva qualche cosa potentissimo. Mm-hmm. E anche lì ritrovavamo questo doppio movimento, perché un albero che allarga i rami in questo chiostro. Il chiostro ha una forma quadrata, però l'albero non è perfettamente tondo rispetto a... Allora anche lì trovavamo questa dialettica, no, fra la forma e questa spinta. Credo che sia molto suggestivo per un artista, no, lavorare,
sì,
lì vicino.
Sì, sì, senz'altro, perché poi hai visto nell'architettura c'è ovviamente una dimensione razionale di costruzione di linee, asse ortogonali e diagonali che determinano la superficie pittorica. La natura ha questa dimensione intrinseca invece estremamente anarcoide, ribelle, per cui scappa via, per cui io la trattengo con la punta del pennino, con questo tratto quasi calligrafico che per me è una narrazione, appunto, pittura e disegno come meditazione. Quindi appunto da un lato c'è questa dimensione apollinea dell'architettura, quasi algida, quasi cristallina, e dall'altro c'è l'aspetto invece più dionisiaco dell'inchiostro che si espande liberamente e di queste piante che si arrampicano sulle strutture in maniera incontrollata.
Andate a vedere sia la mostra sia quell'albero, è una grande sensazione essere lì sotto. Andrea Chiesi, grazie per essere stato con noi. Grazie Andrea Chiesi, ricordiamo la sua mostra qui a Modena nel complesso San Paolo, nella Sala delle Monache, Libertà delle Erbacce, Piante Pioniere, Punk e Luoghi Abbandonati, a cura di Fulvio Chimento. Siamo quasi alla fine di questa puntata un po' speciale di Uomini e Profeti qui da Modena. Ricordate che questa stessa postazione oggi pomeriggio potete vedere e ascoltare gli amici di Fahrenheit. È il momento dei saluti. Cominciamo intanto dallo staff di Mediamente che ci ha aiutato in questi giorni, Sebastiano Colombini e Silvia Gibellini e anche Luciano Grandi. Poi alla redazione qui a Modena di Uomini e Profeti, la regia di Benedetta Caldarulo, il programma è a cura di Paola Tagliolini, i tecnici, quelli della sede RAI di Bologna, Luca Fabbri e Fabio Giorgetti, lo specializzato di ripresa Domenico Pullano. La voce che vi parla è quella di Felice Cimacchio, vi saluto, ci risentiamo con la normale programmazione di Uomini e Profeti sabato prossimo.